Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Ritorno ad Alessandria, il podcast pagano di libri e informazione di Radio GPM. Questa è la sesta trasmissione del ciclo Echi del mito, in cui vediamo alcune influenze che il mito classico ha nella letteratura italiana. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del Rinascimento e abbiamo concluso con il Tasso, dicendo che con lui si chiude quella riscoperta dell'antichità che aveva portato alla riconsiderazione dei miti antichi. Il Tasso, infatti, dopo aver utilizzato i miti nelle sue opere giovanili, sempre più si convince che sia necessario abbandonare questi miti per seguire la cosiddetta retta via, in pratica, per cantare un'epica cristiana. Il 600, invece, di cui andiamo a parlare in questa puntata, prosegue su questa strada. Ci sono comunque delle eccezioni, perché non è che il mito scompaia improvvisamente dalla letteratura, anzi. Però cambia anche l'atteggiamento mentale di chi lo introduce, anche perché il mito da secoli ormai è trattato nella letteratura italiana e ormai è diventato qualcosa di familiare. Quindi c'è chi cerca di rinnovarlo, chi lo usa come ornamento del discorso perché ormai è solo una cosa bella, non ha più legami col paganesimo. Chi ancora lo considera un simbolo del passato da stravolgere o su cui si può ironizzare. Il mito resiste ancora abbastanza bene nel settore della filosofia e della scienza, dove viene usato per abbellire e spiegare concetti, come vedremo meglio però nella prossima puntata, in cui parleremo del Settecento, il secolo dell'illuminismo. Invece nel Seicento la trattatistica segue, come abbiamo detto, la scia del Tasso, la condanna dell'uso della mitologia, che dovrebbe essere accantonata in favore della cultura cristiana. Questa è chiaramente una conseguenza della controriforma in atto e del senso di pericolo che ha generato nella cultura dell'epoca. L'idea che le cosiddette radici cristiane della civiltà fossero in qualche modo minacciate e quindi bisognasse fare come quadrato attorno a quei valori il più possibile. Ricorda qualcosa il discorso delle radici cristiane? All'epoca era più o meno lo stesso. Il trattato che più si occupa dell'uso, o meglio del divieto dell'uso della mitologia classica, è la Poetica Sacra di Giovanni Ciampoli, che però consente l'uso del mito in alcuni casi, per esempio nelle opere scientifiche in versi, e fa eccezione anche quando il nome proprio di un dio viene usato per designare una cosa, come dire Bacco per dire vino, Cerere per dire cibo e così via. Questo uso della mitologia è un esempio di quello che abbiamo detto poco fa, della familiarità che si è stabilita con la mitologia classica, al punto tale che usare un nome proprio o un nome comune è indifferente. O meglio, l'uso del nome proprio è più consono alla poesia perché va all'essenza delle cose. Se ci pensate, sarebbe anche un uso abbastanza pagano del nome della divinità, perché a differenza del monoteismo, che vede la divinità come qualcosa di distinto dalle cose, il paganesimo vede gli dèi nelle cose, che possono essere quindi chiamate anche con il nome del Dio. Ed è strano che venga consentito questo uso anche perché nel 600 ormai si è affermata la convinzione che la poesia racconti delle verità, anche spirituali, e proprio per questo si insiste sulla necessità che essa racconti le cose sacre. Eppure c'è ancora qualcuno, e sono gli ultimi strascichi del neoplatonismo del 500 che si buttano nella grande corrente del 600, c'è ancora qualcuno convinto del fatto che la poesia esprima delle verità spirituali e proprio per questo sotto la poesia pagana si possono trovare verità cristiane, quindi non sarebbe uno scandalo usare la poetica pagana perché in fondo tutti i poeti attingerebbero a delle presunte verità spirituali comune. In questo caso, questo qualcuno di cui sto parlando è Giovan Battista Marino, autore di diverse raccolte di rime, ma soprattutto del poema Adone, per il quale si attirò addosso accuse di paganesimo. Nell'Adone, infatti, Marino mescola Giove e Cristo, ma peggio ancora, sia per un cristiano sia per un pagano, Marino fa nelle dicerie sacre, tenetevi forte, nelle dicerie sacre paragona Pan a Cristo. Sostiene infatti che come Pan è figlio di Demogorgone, ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato del Boccaccio. Era una divinità che praticamente si è inventato il Boccaccio e lo ha messo come capo degli dei. Ma cosa dice Marino? Marino dice che come Pan è figlio di questo Demogorgone, che è il dio non creato, non generato, il più potente, così Cristo è figlio di Dio. E come Pan viene talvolta confuso con Demogorgone, così anche le due persone del padre e del figlio della teologia cattolica si fondono. Quindi Pan e Cristo per lui sono quasi la stessa cosa. Non è una subordinazione del mito, diventa una parificazione con la verità cristiana. Roba da svenire anche da un punto di vista pagano in realtà, perché paragonare Pan a Cristo, anche paganamente parlando, è quasi una bestemmia, se nel paganesimo esistessero le bestemmie. Sempre nelle dicerie sacre, Marino fa anche una specie di elenco dei miti nei quali si trovano verità cristiane. Ovviamente parifica, come abbiamo detto, le due mitologie, perché intende riconoscere ad entrambe le mitologie e ai poeti di entrambe le culture la prerogativa di spiegare verità spirituali che sono un dato di fatto. Poi queste verità spirituali sono quelle cattoliche, alla fine c'è sempre il cattolicesimo al centro, o il cristianesimo, come volete. Marino, anche se è stato accusato di paganesimo, non può essere detto pagano come non lo può essere detto nessuno dei suoi contemporanei. Anche secondo Marino, i poeti sono teologi mistici, e Marino ricorre spesso al mito. Ma perché tutto questo ricorso al mito se, come abbiamo detto, Marino in realtà è cristiano? Perché Marino, come altri poeti barocchi, vede nel mito, nella poesia e in particolare nella poesia pastorale, un luogo del bello, dell'erudizione, quasi un rifugio dal mondo esterno. Marino trae ispirazione dai poeti alessandrini, cioè gli autori greci dell'epoca di Alessandro Magno più o meno, o dei regni successivi. Come i poeti alessandrini, anche Marino va alla ricerca delle versioni più particolari, più ricercate dei miti, e spesso ne fa un elemento ornamentale della poesia, sottolineiamo che è ornamentale. L'Adone di Marino è inoltre un poema di pace, che si contrappone alla Gerusalemme liberata del Tasso, e così in qualche modo si contrappone anche alla Controriforma, rivendicando il proprio diritto di mettere nelle opere questi elementi mitologici. Molti riferimenti al mito, tra l'altro, Marino li prende proprio dal Tasso. Proteo usato come simbolo del poeta, Orfeo, la morte di Pan, sono tutti miti che Tasso tratta prima di Marino e che Marino riprende. Da buon poeta barocco, che vuole entrare nel mito o nella poesia di autori più vicini a lui nel tempo e migliorarla. Per il resto, comunque, la cristianizzazione dei miti è evidente. Abbiamo già visto un esempio delle dicerie sacre, abbiamo già visto come le verità spirituali a cui si presume che sia i miti pagani sia la teologia cristiana arrivino sono comunque verità di stampo cristiano. Altri esempi li troviamo nella raccolta di poesie La Lira, Atalante come la Chiesa, Minerva come la Vergine, ma anche come Maddalena, Ercole come Cristo e così via. Questo non esclude il fatto che il mito è visto come parte del concetto del bello dell'epoca, anche su influenza delle arti figurative. Pensate all'Apollo e Daphne del Bernini, per esempio, cui fra l'altro proprio un papa, Urbano VIII, quell'Urbano VIII Barberini, che fece fondere le statue pagane del Pantheon per fare le colonne del baldacchino di San Pietro, Urbano VIII ha dedicato un sonetto, una composizione all'Apollo e Daphne di Bernini. Dicevamo che il mito, nella poesia del Seicento, viene usato per ornare il proprio discorso, per dare piacere, così come può darlo la vista di una bella statua, anche se poi qualche volta il piacere assume caratteristiche più fisiche, più carnali. Sempre di Marino vi posso citare l'Epitalamo, cioè la composizione per un matrimonio, Venere Pronuba, che praticamente è un manuale di tecnica erotica, che Marino peraltro copia da Giovanni II. Proprio per l'uso della mitologia in opere che hanno come scopo quello di divertire chi legge, Marino fu accusato di paganesimo. Per tutto il 600 il mito deve avere almeno uno scopo morale, se no è pagano. Nei cosiddetti marinisti, poi, i poeti che seguono la scia di Marino, prende il sopravvento proprio l'uso del mito in senso ornamentale. Non tanto nei marinisti contemporanei di Marino, quelli che operano per lo più nel nord Italia, perché questi usano molto poco il mito, solo per rare metafore e mai per raccontare una storia. Piuttosto sono i marinisti di Napoli e di Bari, quelli che si ispirano a Marino nella produzione pastorale e nell'uso di materiali classici provenienti da varie fonti, che utilizzano il mito. Lo raccontano, creano similitudini, anche se c'è chi, come Giovanni Battista nelle sue poesie meliche, avverte che la mitologia è pericolosa usata in questo modo, però Giovanni Battista è un laureato in teologia. Familiarità con il mito, abbiamo detto, conseguente allo svuotamento del significato pagano del mito, che quindi permette di utilizzarlo con facilità, sia come elemento ornamentale che come vaso da riempire dei propri significati. Non lo dico a caso perché, anche se più raramente, continua l'uso del mito come allegoria. L'abbiamo detto, il mito deve avere un senso morale quando è presente. Il più delle volte il poeta lo spiega subito, come mettere le mani avanti in vista di possibili accuse. Perché l'uso del mito comincia anche ad essere temuto. Se guardiamo i simboli trasportati al morale di Daniello Bartoli, che è un elenco di simboli come c'erano tanti nel secolo precedente, vediamo che gli esempi mitologici sono molti meno di quanti ce ne aspetteremmo guardando i libri di simboli e allegorie del secolo precedente. In molti generi, poi, il mito viene sostituito dalla storia sacra. Questo succede nella narrativa, ma anche nel genere del poema. I grandi poemi mitologici, come l'Endimione di Giovanni Argoli, sono però un'eccezione, e nel poema del 600 il mito compare o come un elemento tra i tanti di un poema molto ampio, o come argomento centrale però di un poema breve. Visto che dopo il Tasso il poema è tutto teso alla celebrazione della fede, gli dei pagani vi compaiono solo come allegorie o come idee. Al massimo vengono utilizzati i loro nomi per indicare gli astri. In sostanza, il poeta barocco vuole giocare con il mito, e questo vuol dire sia che lo usa come abbellimento del racconto, sia che il gioco può sfociare in satira o in parodia. Lo abbiamo detto tante volte nel corso di questa puntata, nella letteratura del 600 c'è familiarità col mito. Il mito è di casa, quindi si può scherzare con il mito, o addirittura lo si può ridicolizzare e umiliare perché è vecchiume, è simbolo dell'età precedente. Tassoni, con la sua secchia rapita, è un esempio di gioco con il mito, ma gioco scherzoso, allegro, leggero. Il triangolo amoroso che Tassoni ci presenta tra Venere, Marte e Bacco è un triangolo nuovo rispetto al mito, e trattato in maniera più leggera. Non ci sono drammi della gelosia come Vulcano che scopre Venere e Marte, le chiude nella rete, Marte che uccide Adone. È una cosa leggera, gradevole, ci sono anche equivoci, scambi di persona, in un'atmosfera da commedia, quasi ricorda alcune commedie di Shakespeare, se ce le avete più presenti. Diverso, invece, è il trattamento che al mito riserva Francesco Bracciolini, che nell'opera Scherno degli Dèi presenta il consueto Pantheon in maniera volgare, ridicolizzata, gli dei paragonati a bestie per i loro difetti, Venere flatulente, Minerva svergognata in cuffia da notte, e così via, cercando di ridicolizzare attraverso gli dei l'era passata. Anche nel teatro troviamo gli stessi tratti. Desiderio di descrivere un mondo piacevole, come nel dramma pastorale, equilibrio fra tragedia e commedia, l'uso del mito per narrare vicende umane. Ma si capovolge in parte il rapporto tra paganesimo e cristianesimo nella trattazione del mito. non è più il mito pagano riempito di significati cristiani, ma il mito pagano viene travestito da cristiano come scusa per poterlo raccontare, perché è bello. Allora sì, ti spiego che c'è il significato morale, che c'è una verità spirituale dietro tutto, ma quello che mi interessa è piacere. Lo scopo finale del racconto comunque non è il paganesimo, ma è il diletto, il piacere di chi legge o assiste allo spettacolo. E certo questa piacevolezza non si poteva trovare nel racconto di gesta cristiane. Un conto è narrare le Venere che si traveste da ragazzo per raggiungere Marte o Bacco, e un conto è narrare la guerra santa, le crociate. Il lettore dell'epoca non cerca la militanza della fede, vuole la pace, vuole staccarsi dal mondo, vuole immergersi in un altro mondo che è bello e fantastico. E a questo contribuiscono anche i drammi per musica, che nascono proprio nel 600, da cui poi nascerà qualche secolo dopo l'opera lirica. Il mito di Orfeo, tanto caro agli autori dell'umanesimo quanto trascurato dai poeti del 600, è invece uno dei temi preferiti del dramma per musica, più famoso dei quali è forse la fabula di Orfeo, musicata da Claudio Monteverdi. Questo genere di opere ottiene un grande successo di pubblico, ed è forse questo il genere che più tratta il mito nel 600. E anzi, in questo caso, il successo del mito è tale che nelle trame spesso si inseriscono personaggi mitologici che non hanno realmente a che vedere con la trama, ma sono inseriti o come richiamo al pubblico colto, o, e spesso contemporaneamente, per soddisfare tutto il pubblico, anche quello meno colto, che chiedeva sempre più elementi meravigliosi come possono essere quelli del mito, come le furie che compaiono in conclusione della Rosinda, musicata da Francesco Cavalli, che ricordano in parte l'apparizione delle Erinni a conclusione della tragedia Eumenidi di Eschilo, il tragediografo greco del V secolo avanti Cristo. Come ho detto all'inizio, non trattiamo dell'uso del mito nella scienza in questa puntata, perché preferisco trattarlo unitariamente, in quanto il metodo scientifico che va sviluppandosi nel corso del 600, Galileo, di cui si festeggia l'anniversario, è un esempio. Il metodo scientifico preferisco trattarlo tutt'uno con il 700. Nella prossima puntata vedremo il 700, l'Arcadia, l'Illuminismo, il mito trattato nella scienza. Per questa puntata invece, per il 600, è tutto. Per qualsiasi domanda, commento, suggerimento potete scrivere all'indirizzo della radio, che è radiogpm@giornopaganomemoria.it, e a risentirci alla prossima puntata.